right to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. E benvenuti ovunque voi siate, a qualunque ora ci state ascoltando. Questa è la sesta puntata di Del Bootleg, il podcast italiano dall'accento siculo brianzolo ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Sortino da Golden, Colorado.
E io sono un ancora quarantenato, ancora stampellato dopo tre settimane, Alberto Cantù da Usmate Velate in Monza e Brianza.
Ciao Alberto. Nuovamente ciao, perché noi abbiamo appena finito di registrare dal vivo, scusate il disturbo. E di che parliamo questa volta? Sì, noi abbiamo ormai il martedì e il giornata di podcast. Io sono uscito stamattina con i Broncos, poi stasera registrato, scusate il disturbo, adesso registriamo questo. Così, ormai martedì è il giorno podcast, dovrei fare altro anche nella vita, però mi rilasso.
Io sono seduto su questa sedia da 4 ore. Cioè le piaghe da decubito ormai, però
si chiamano piaghe da podcast.
Piaghe da podcast.
Allora, questa
puntata è riconosciuta dall'OMS, ma
non è ancora riconosciuta. Allora, questa puntata vorremmo parlare invece dei... Settimana scorsa abbiamo parlato dei movimenti di free agency che c'erano, che sono stati per quanto riguarda l'offense e dei vari fit dei quarterback. Questa settimana invece abbiamo deciso di spostarci un pochettino più sulla difesa, in particolare i movimenti sul defensive back, quindi cornerback e safeties. E quindi visto che siamo un podcast un pochettino più tattico, abbiamo pensato andiamo un pochettino a spiegare qual è la differenza tra i vari tipi di coverage. In questo caso spiegheremo troppo in dettaglio cos'è una cover 2, una cover 3, eccetera eccetera. Semplicemente non andiamo per grandissimi assoluti, la differenza è base, perché per spiegare esattamente cos'è una cover 3 dovremmo aver bisogno di una lavagna o comunque di una cosa molto più sistemata, cosa che...
Ma comunque su Adol ci sono già le rubriche di X's and O's curate da yours truly, in cui trovate le differenze principali tra i vari tipi di coverage, un po' più nello specifico anche con l'utilizzo delle immagini. Però noi siamo un podcast, andiamo abbastanza spediti, quindi come dicevi tu giustamente, Emma, tratteremo solo i temi generali della teoria.
C'è X's and O's e poi uno scusate l'accento sulla cover Zero Ghost, chiamata così.
Vero.
Che è stata molto, molto... Quando c'era Darnold che vedeva veramente i fantasmini, doveva chiamare gli acchiappa fantasmi quella sera. Principalmente, ci sono diversi tipi di coverage, quelle che si possono distinguere in due grandi macro divisioni: man coverage e zone coverage. Man to man, detto, è semplicemente che è uomo contro uomo, letteralmente. Io difensore cerco di marcare il wide receiver ed è una battaglia personale, me contro te. Quindi ho... Il mio obiettivo è quello di non farti avere il pallone, non è quello di difendere una certa zona del campo e interagire se necessario, ma è proprio ti devo rompere le scatole nella tela che tu non prendi la palla, è proprio molto fisico solitamente. Ci sono diversi tipi di cornerback che possono essere un pochettino magari più distanti se hai paura della velocità, ma solitamente cercano di molto all'ata lib, cercano di starci di sopra, a veramente ti tocco e tu rallenti e non fai la traccia come devi. Per darvi un'idea, uno molto forse il miglior cornerback per ora di difesa uomo è Gilmore dei Patriots, mentre per darvi invece un pochettino più storica, Sherman e tutti i suoi intercetti fatti con i Seahawks è un cornerback più da zona. Tu Alberto, cosa ne pensi? Cosa vuoi dirmi? Cerchiamo di dire due parole su quello sulla difesa zona, visto che tu hai scritto tutti quei bellissimi articoli.
No, innanzitutto non solo i cornerback giocano a zona, a uomo, non solo sui ricevitori. Cioè, come sapete, sugli 11 giocatori offensivi ci sono 5 ricevitori eleggibili, che possono essere running back, ricevitori, piuttosto che tight end, e a ciascuno di questi la difesa deve assegnare un uomo. Poi ci sono diverse tecniche che, ripeto, non abbiamo il tempo di andare a vedere nello specifico. Però, come diceva giustamente Ema, è più una questione di battaglia personale. Anche se ci sono dei sistemi ibridi che integrano zona e uomo, nella difesa uomo io ti devo venire a rompere le scatole. E quindi non guardo il quarterback, guardo te ricevitore, ti cerco di pedinare per tutto il campo. Quindi è più probabile che io smanacci il pallone, perché io gioco su di te. Mentre nella difesa zona, chiaramente il campo, tolti i quattro pass rusher che attaccano il quarterback, viene diviso in zone che possono avere dimensioni e posizioni diverse. Ciascun giocatore ovviamente deve presidiare la sua zona coordinandosi con gli altri. Questo vale ovviamente anche per i cornerback, che però giocheranno non sul ricevitore, chiaramente avranno come punto di riferimento l'uomo che hanno davanti, però non avranno come punto di riferimento principale il ricevitore ma il quarterback. Infatti, se vedete Richard Sherman, l'esempio portato giustamente da Ema, quando gioca ha gli occhi sul quarterback, lui parte molto spesso vicino alla linea, poi arretra e intanto guarda il quarterback cercando di leggere le intenzioni, ed è per questo che i difensori a zona hanno molti più intercetti. Qual è il vantaggio della zona? Secondo me è che può nascondere di più i limiti atletici di un cornerback, nel senso che non dovendo seguire ovunque un fenomeno magari come Tyreek Hill, sei più tutelato.
Dillo ai tifosi 49ers. Dillo ai tifosi 49ers al Super Bowl, che si è fatto bruciare
questa,
due volte.
Come direbbe che Lucarelli, è un'altra storia.
Quella è un'altra storia.
Nel senso che chiaramente ci sono, posto che tutte le squadre NFL attuali hanno nel playbook elementi di difesa zona, difesa e elementi di difesa uomo, ciascun defensive coordinator ha una preferenza. E questa preferenza porta, diciamo, ad avere delle richieste di skill set particolari al proprio cornerback. Appunto per il discorso che se gioco a zona ho bisogno di un cornerback più cerebrale nelle letture e più istintivo, se gioco a uomo invece no, uno più attento, cioè più, magari più fisico, più atletico e più bravo nel duello uno contro uno. Poi, ripeto, queste sono distinzioni molto generali. Però in questa free agency abbiamo visto degli spostamenti molto interessanti di giocatori che sono passati praticamente da un estremo opposto, da un sistema molto prevalente a zona ad un altro uomo oppure viceversa.
Esattamente, per esempio tu citavi di squadre che sono molto fissate con certi tipi di schemi a zona, tra questi i Cowboys. L'anno scorso tutte le volte che hanno giocato a uomo sono stati letteralmente bruciati perché non avevano il tipo di giocatori adatti al man to man, mentre in cover, in zone coverage, sono stati abbastanza decenti, devo dire. Baron Jones è uno di questi. Baron Jones è passato dai Cowboys a Miami per un bel contrattone e ha cambiato quindi sistema, passando da quello, dalla cover 3. Adesso non mi viene, com'è che si chiama il defensive coordinator dei Cowboys, che non mi viene,
non mi viene. Chris Richard, Richard insieme a Rod Marinelli. Comunque Chris Richard è uno dei discepoli di Pete Carroll, che è l'uomo che ha riportato la cover 3
in auge
di football.
Esatto. Con invece è passato, è passato a Miami con invece un sistema quasi bellicecchiano dell'altro discepolo. Non mi ricordo più i nomi. Queste qua sono le 4 ore di podcast che non aiutano.
Esatto. Brian Flores, coach di Miami,
che invece è un sistema molto molto più man to man come mentalità, vista quello che faceva Belichick, quello che fa ancora Belichick ai Patriots. Al contrario, Darius Slay veniva da un sistema belichickiano, appunto Detroit, dove c'è Matt Patricia, ed è invece passato a Philly, dove si gioca in una difesa molto più a zona. Quindi c'è stato un cambio, stato questi cambi, e questi cambi possono non sempre sono un bene, perché molti giocatori sono abituati, hanno giocato per 4 anni magari nello stesso sistema e devono comunque riabituarsi, quindi non è detto che magari funzioneranno. Slay è un ottimo cornerback, Baron Jones è un grosso cornerback, Quindi spero per loro che vada bene, soprattutto per i tifosi di Philly e di Miami.
Sai che secondo me, ma sono entrambi ottimi fit, almeno potenzialmente, perché partendo da Byron Jones, lui è stato abbastanza criticato, nonostante sia stato un ottimo giocatore ai Cowboys, per il fatto che fa pochi intercetti, nonostante giocasse in un sistema prevalentemente a zona, anche se la cover 3 di Seattle spesso diventa una cover 1 man, un sistema sempre a singola ai safety, quindi non voglio entrare troppo nello specifico, se vi interessano queste minuzie, ripeto, cercate tutti gli articoli che offriamo su Addle per quanto riguarda lo scritto. Il discorso è che Byron Jones è un cornerback fenomenale atleticamente, fisicamente, che però evidentemente manca quel knack, come dicono gli americani, quell'istinto per l'intercetto. Quindi giocando in un sistema, come dicevi tu Emma, man-based fondamentalmente a Miami, questa mancanza del suo gioco potrebbe essere un pochino meno evidente. Viceversa, Darius Slay, non so se hai seguito la polemica che c'è stata con PFF e Darius Slay.
No, me la sono persa.
Beh, sostanzialmente sai che la NFL annuncia con i suoi tweet gli spostamenti principali, quindi sotto quello di Slay l'account ufficiale di PFF ha detto: Darius Slay per noi è stato l'85esimo miglior cornerback della Lega. E quindi sotto la gente...
Ma come?
Tanti anche giocatori, ma con un rating bassissimo. E quindi tanti giocatori, e in attualità inizio a dire, questi non capiscono un cazzo, quelli di PFF, come è possibile. Effettivamente c'è, cioè, una delle cose che mi trovo in disaccordo con PFF sono questo tipo di grade. Perché era così basso? Perché Slay, ci racconta anche di come è andato Slay, di come cosa possono aspettarsi i tifosi degli Eagles, perché Slay... giocando in un sistema così a uomo, io il miglior cornerback lo metto sul miglior ricevitore avversario. Quindi quest'anno si è fatto due giri contro Amari Cooper, uno contro Stephon Diggs, e si è girato praticamente tutti i migliori cornerback che i Lions, scusa, hanno affrontato, quindi due contro Stephon Diggs, due contro Davante Adams, eccetera eccetera eccetera. E questo l'ha un po' penalizzato, perché magari lui giocava benissimo, giocava una press coverage, quindi sto davanti a te, non ti do spazio, ed è lì, è sfida chi è più bravo. E nonostante giocasse benissimo, veniva penalizzato perché l'avversario, il ricevitore, magari faceva la giocata della vita. E quindi questo ha penalizzato il suo grade. E questo, se mai, non significa che i Eagles non abbiano preso un cattivo giocatore, anzi, che in un sistema con compiti più facili, perché Philadelphia gioca una zona, sarà messo in situazioni meno problematiche, e quindi probabilmente farà anche giocate più appariscenti e verrà meno messo in difficoltà.
Io spero che venga in realtà messo che venga usato per marcare il wide receiver 1 in maniera tale da chiuderlo, giocare un pochettino più ibrido, magari giocare con il wide receiver in isolation, quindi da un solo lato per esempio, e completamente marcarlo, o al contrario sì, se non è in isolation, proprio uno contro uno, togliere il più forte in maniera tale da dare il... dover costringere il quarterback a lanciare al wide receiver 2. Cosa fondamentale. Se sei Green Bay, che lanci solo ad Adams, questa è, devi lanciare poi, come che si chiama l'altro? Lizard, manco mi ricordo come si chiama l'altro.
Lazard,
vedi, Lazard, o chi c'era l'altro? Marquez Scalvez, quello che era.
Cioè queste qua, oltre le 4 ore tu diventi veramente io sono dislessico sui nomi.
Io ormai sono stanco di stare seduto, cioè non hai capito. Poi magari scopriremo che in realtà non sto registrando, cioè cosa di questo genere, dobbiamo ricominciare da capo.
No, perché è già successa questa cosa. No, controlla subito.
No.
Posso parlare?
Sì, penso che sto registrando, spero che tutto sia sistemato. Spero che tutto sia sistemato. Vedo entrambe le luci muoversi. Marquez Scandling. Quello che era. Quindi sì, rapida introduzione riguardo a questo. Un altro ruolo fondamentale negli ultimi anni, con il passaggio a una spread offense, usando tanti wide receiver, sono tre wide receiver e un 11 personnel, quindi un running back, un tight end e tre ricevitori, è la figura del nickel.
Ma spiega ai nostri ascoltatori come si giocava prima. Cioè, quale formazione invece, quale personnel andava per la maggiore?
Si giocava cos'era? Forse 22? Due run, due tailback, due tight end e correre? Cos'era?
Ma, 21 almeno, cioè col fullback.
Cioè sì, col fullback sicuro. No, mi immagino il tight end come lineman aggiunto per correre. Mi sto immaginando. Perché io i video degli anni 60-70 non li vedevo. Ammetto che non li vedo.
No. Però degli ultimi 15-20 anni i tre receiver set sono sicuramente più, cioè, esplosi rispetto alle annate precedenti, a epoche precedenti.
Vero. Quindi si usano più di più tre wide receiver, vedesi i Rams per esempio, che giocano sempre, hanno giocato l'anno del Super Bowl sempre in 11 personnel, e quindi è entrata in auge la figura del nickel, che sarebbe il terzo cornerback, che gioca solitamente nella slot. Solitamente era molto più disprezzato perché eri solamente il cornerback da terzo down, non eri il cornerback da usare sempre. In realtà negli ultimi anni è iniziato ad essere molto più importante, vedesi, per quanto a me non piaccia, Brad Roby ha preso un bel contrattone giocando quasi sempre da slot ai Texans. È vero che i Texans, secondo me al momento non hanno idea di cosa stiano facendo, togliete quella squadra a quell'uomo.
Non sono un esempio di management.
Esatto, però comunque bisogna... Bisogna comunque citarlo. Oppure un cornerback che giocava ovunque, ma il mio, ormai non più mio, Chris Harris Jr. dei Broncos, che adesso è andato ai Chargers, e comunque ha giocato anche come outside, ma con gli anni, anche andando rallentandosi, perché comunque lui si era infortunato alla gamba 2 anni fa, ha iniziato a giocare un pochettino più da slot, e l'anno prossimo in quella difesa che è piena di ibridi, su cui probabilmente ci faremo una puntata solo sugli ibridi un giorno, perché Darwin James mi piace un sacco, è come Isaiah Simmons, un giorno faremo una puntata solo su questo forse, o scriveremo un articolo al riguardo sicuramente. Quindi ha giocato anche lui come slot, e quindi si è preso anche lui i suoi soldini, ha preso 12 milioni, una cosa del genere, che comunque buttali via. Quindi dimmi.
No, scusa, ma solo perché mi è venuto in mente che magari non tutti quelli che ci ascoltano sanno cos'è la slot, o cui sono gli slot receiver. Cioè, praticamente i nickel cornerback giocano quando la squadra, la difesa, è nickel personnel, nickel package, che vuol dire che anziché i due avere 4 defensive back, quindi 2 safety, 2 cornerback, ci sono 5 defensive back, in particolare 3 cornerback, e questo terzo cornerback è il nickel, gioca nella slot solitamente, che è più interno, a marcare i Julian Edelman o i Cole Beasley di questo mondo, quindi questi ricevitori molto scattanti e molto agili. So, solo per magari qualcuno era rimasto un pochino indietro sul linguaggio.
Esatto, anziché usare anziché usarne 4, usi 5 defensive back praticamente. Ecco, credo che ci sia poi il dime se ne usi 6, perché gli americani sono...
Sì, e poi dollar se ne usi 7.
Così.
Però lì sei bello hardcore se ne metti 7. Ad esempio l'hanno fatto i Chargers per fermare Lamar Jackson in un wild card di...
Due anni fa
ormai.
Esatto.
Quest'anno, quello prima.
Esatto, 2 anni fa, quando i Patriots hanno vinto il Super Bowl l'anno scorso, quindi in realtà è 2 stagioni fa, ma l'anno scorso... Sì, circa un anno e mezzo fa. Ormai era gennaio del 2019.
19.
Esatto.
Ma quanto passa per il tempo.
E vedi, se uno invecchia neanche se ne accorge. Quella partita, tra l'altro, me la ricorda ancora. Quindi
potrebbe un discorso fatto.
Madonna, potremmo anche farlo. Tanto da qui a inizio stagione, con la stagione che potrebbe non esserci, sai quante puntate
sì,
proprio
guarda, possiamo sbizzarrirci,
cioè, alla cazzo come possiamo fare, esatto,
segniamoceli tutti, che
ce li scriviamo tutti. Per quanto riguarda invece di defensive back, un passaggio in free agency importante è stato quello di Malcolm Jenkins, che è andato dagli Eagles ai Saints. Vuoi dirmi 2 parole sulle safety?
Va bene, molto volentieri. No, partiamo molto velocemente dalle basi. Sapete che in ogni squadra ci sono due safety, una la free safety, l'altra la strong safety, possono essere impiegati in modo diverso. Malcolm Jenkins, cioè la strong safety, gioca generalmente più vicino alla linea di scrimmage, perché essendo più forte spesso dà contributo contro le corse.
È grosso.
Mentre, se volete un esempio di free safety, Earl Thomas, che copre il 90% della superficie del campo stando dietro, coprendo le spalle a tutti, perché è un giocatore di un livello superiore atletico e mentale. Malcolm Jenkins è una sorta, io lo ritengo una sorta di coltellino svizzero, nel senso che sa fare praticamente tutto, perché è un giocatore dotato di un'intelligenza, di una leadership come ce ne sono poche. Mentre Philly era quello che diceva: ok, tu stai qua, no, tu cambia posizione, perché loro hanno fatto, oppure chiamava addirittura le chiamate dell'attacco prima che avvenissero. Quindi un giocatore molto molto intelligente, molto molto esperto, che Philly non è riuscito a rifirmare, quindi è tornato ai Saints a rimpolpare un roster, quello dei Saints, ma che nel quale è difficile a questo punto trovare un punto debole, anche in difesa, lasciando stare l'attacco.
Quella difesa è veramente, come si dice da queste parti, loaded. Veramente, aver perso contro i Vikings, proprio quella difesa se lo ricorderà per un bel po' di tempo. È vero che non hanno più Apple, quindi magari se la passeranno meglio, con un po' meno scarsume, però...
hanno perso Von Bell, che era praticamente una delle due safety titolari.
Esatto.
Però l'hanno rimpolpato il reparto proprio con Jenkins.
Gente, con Jenkins comunque uomo d'esperienza, quindi
mamma,
cioè uno di quelli che il Super Bowl ha vinto proprio da protagonista.
Permettimi, ma a proposito di Jenkins, sapete che adesso il Game Pass è libero per tutti, quindi avete accesso a un sacco di partite, a un sacco di eventi originali dell'NFL, tra cui vi consiglio questa serie che si chiama NFL Breakdowns, se non sbaglio. Comunque è un programma in cui invitano giocatori e guardano insieme ai giocatori, Brian Boldiger guarda insieme ai giocatori il film delle partite del determinato giocatore che ha invitato e lo commentano insieme. C'è quello su Malcolm Jenkins che, se lo andate a vedere, vi fa capire perché stiamo parlando di un giocatore comunque di un'intelligenza rara.
Mazza. Mentre se la strong safety è quello che sta davanti, che fra l'altro negli ultimi anni un sacco di cornerback grossi si sono spostati a fare la strong safety. Vedi Jackson, ai Karim Jackson, che è passato dai Texans ai Broncos, e Broncos adesso fa da strong safety basically, praticamente. È interessante anche questa cosa.
Capita che questo cambiamento, sì.
Magari sì, con l'invecchiamento uno dice: mi metto a bloccare le corse, anche perché Jackson è proprio pure lui grosso. A proposito di Broncos, un altro passaggio è quello di Buie, che è stato tradato per una quarta scelta. Credo che sia la quarta scelta che in realtà venga, la quarta scelta che veniva dalla trade dei Broncos di Sanders ai 49ers, che è nata una terza e una quarta, e per questa quarta i Broncos si sono andati a prendere Buie. Quindi quando leggete la 56, cos'è, San Francisco, cos'è, tipo Ravens by Jaguars by Broncos by Tech by San Francisco, tutti questi giri così, è perché tutte queste trade in secondo terzo giorno vanno tutti in questi modi, quindi sono
diciamo
divertenti da leggere.
Prima ha girato più di Ryan Fitzpatrick o di Josh McCown quella pick.
Ormai siamo siamo già a 3 e ancora devono usarla. Quindi era San Francisco,
esatto.
Broncos, e adesso c'erano i Jaguars. Broncos che hanno fatto secondo me un affarone, perché Buie secondo me è un ottimo cornerback, è sicuramente uno starter, magari non top 5, ma nel top 10 quando è in forma glielo metto. E quindi secondo me i Broncos hanno fatto un affarone. Quindi poi in questo ne abbiamo parlato con gli altri ragazzi su The Clark Work Orange. Siete tifosi Broncos?
E cosa ne dicono i ragazzi? Siete tutti concordi nel...
No,
cioè,
loro dicono loro non sono stati molto contenti della scorsa stagione, quindi per loro è stata una cosa invece io sono contento, perché secondo me è un ottimo starter, però è la differenza, secondo me ha giocato male i Jaguars, perché lo spogliatoio era una merda, per dirle in maniera molto, molto francese, con il general manager che faceva cose fuori di testa. Ne abbiamo parlato forse 6 mesi fa, scusa il disturbo, che il maggior numero di complaint, il maggior numero di proteste
di Tom Coughlin.
Esattamente, e quindi secondo me il problema arriva da lì, anche perché quella squadra è in completa ristrutturazione e quindi ha giocato male perché quella squadra sapeva di fare schifo stanno, cioè in maniera molto 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 hanno andato via tutti. Campbell è andato via ai Ravens, lui è andato via, chi è Ngakoue, credo
hanno,
che sia
perso
stato...
Miles Jack, hanno perso Miles Jack e Telvin Smith per ritiro se non sbaglio, e Miles Jack l'altro linebacker per altri motivi, cioè,
Saxonville, sì, Saxonville non c'è più, Saxonville non esiste,
hanno perso
più.
Jalen Ramsey,
Ramsey che è andato,
infatti
Rams, giusto.
Quello che ti volevo dire, cioè, su Boye in particolare, è che beh, io sono d'accordo che comunque, cioè, riuscire a performare in un ambiente del genere non è facile. Ricordo che l'anno prima di questo, appena passato, i Jaguars erano in trasferta a Londra per giocare contro gli Eagles e 4-5 di loro, tutti giocatori difensivi, sono stati coinvolti in una rissa clamorosa in un nightclub di Londra il giorno prima di giocare, quindi c'è, cioè, chiaramente l'ambiente non era dei migliori per diversi motivi. Però il problema di Boye non è tanto quello, sicuramente sarà un giocatore migliore di quello dell'anno scorso, però devi tenere conto, Ema, secondo me, che lui giocava opposite Jalen Ramsey, lui è veramente uno dei migliori 3-4 cornerback della Lega. Quando giochi in un sistema in cui Ramsey si prende il miglior receiver, tu giochi contro il secondo, e questo è un aspetto che va considerato, perché credo che i Broncos, soprattutto dopo l'addio di Chris Harris, invece Boye andrà a fare il primo.
Penso che Callahan farà il primo. No.
Keenan Allen.
Penso che Callahan farà il primo, in realtà.
Sì, che Callahan farà il primo.
Callahan viene dal sistema di Fangio dei Bears. È stato l'anno scorso, è stato in free agency o trade, adesso non ricordo. Comunque è passato dai Bears ai Broncos. Presidente Fangio se l'è portato, solo che ha avuto un'operazione alla caviglia, aveva i ferri e tutto quest'anno è stato fermo con i ferri. Penso che la difesa sarà Callahan, Boye e poi Bausby come terzo, o ci potrebbe essere anche Prince Mukamara, che viene sempre dai The Bears, stesso sistema di Fangio, che in free agency insomma stanno aspettando però... che cali di prezzo per prenderlo, oppure lo prendono uno al draft. Comunque il sistema di Fangio non è diverso, ne potremo parlare poi un giorno, metterò a fare un articolo probabilmente, perché anche io devo ancora capirlo bene, probabilmente studiandolo o scrivendolo capirò meglio, ma è un sistema molto a zona in cui non c'è bisogno di avere un cornerback superstar, hai bisogno invece di gente che faccia il proprio lavoro, che sia bravo a fare i tackle, bravo a chiudere. Quindi, anche perché noi abbiamo due ottime safety, per esempio, abbiamo, cioè, Simmons e Jackson,
no,
che fanno
il sistema di Fangio. Basta pensare a Eddie Jackson, quanto era importante a Chicago con Fangio. Sicuramente sono importanti sicuramente le safety nel sistema di Fangio. Mi permetto, Ema, di chiudere, cioè, questo discorso cornerback parlando dei miei Falcons. Che i miei Falcons hanno fatto quello che fanno di solito, cioè, ovvero mosse che probabilmente non capiscono bene neanche loro. Nel senso che hanno tagliato Desmond Trufant, che era l'unico cornerback presentabile, lo definirei, a roster. Un veterano, bandiera anche, mi azzarderei a definirlo. E l'hanno fatto nonostante non ci... cioè, quanto era i dead money che avrebbero lasciato, quindi senza risparmiarci granché in termini di cap. E io sono molto molto preoccupato, perché adesso gli titolari della mia squadra sono Isaiah Oliver, che non ha mai preso praticamente per competere
figlio
con Michael Thomas,
Isaiah Thomas
e Mike Evans, che sono nella nostra division.
Isaiah Oliver è mio figlio. Dimmi. Perché era di Colorado, l'ho visto giocare, lo conosco personalmente, ci ho pure stretto la mano.
Ragazzo mio, potevi dirgli di impegnarsi un po' di più. No, cioè, ad Atlanta ci sono dei problemi molto più grossi dei singoli giocatori. Però Zay Oliver ha comunque performato sotto le attese. L'altro è Kendall Sheffield, che era l'anno scorso un rookie. Quindi siamo un po' conciati. E secondo me Atlanta è indicativo di come, che parliamo di giocatori, del loro valore, ma dobbiamo ricordarci di quanto i giocatori siano sempre inseriti in un contesto che sia tattico sia tecnico, nel senso che quanto un giocatore gioca bene dipende anche da quanto, da chi lo sta allenando, da quanto è chiaro nello spiegargli le cose, nel quanto è preciso nel richiedere di ottenere determinati comportamenti. Perché se io Oliver l'ho lasciato in situazioni più complicate di quelle che poteva gestire la proprietà, e quindi ha faticato molto, perché noi abbiamo parlato prima della cover 3 di Seattle, che è uno dei sistemi principali in cui al cornerback viene chiesto praticamente di difendere uno dei terzi del fondo campo. Ricordate il discorso su Richard Sherman? Il problema è che è un sistema che, come tutti, ha bisogno di evolversi per stare in NFL, ma cioè non puoi pensare di avere un sistema che resista per più di 4-5 anni senza mutare in una lega.
Stavo dicendo 4-5 partite, però va bene. Secondo me.
Sì, esatto. Io andavo largo pensando alla Legion of Boom di Seattle. Però Dan Quinn, che è l'allenatore dei Falcons, è rimasto la versione base, senza upload, di questo sistema, e quindi ad Atlanta sono 2 anni che ne paghiamo le conseguenze. Mentre ad esempio c'è un sistema fondato su questa cover 3 che è invece molto più interessante, che è quello dei Los Angeles Chargers, che sono molto molto più interessanti anche per la questione di Derwin James, che affronteremo. Però adesso i Chargers credo che abbiano un trio di cornerback difficilmente paragonabile, cioè superiore King a quasi tutti gli altri nella Lega, con l'arrivo del tuo amico da Denver.
King, Chris Harris e Derwin James. E Derwin James non sono sicuro di metterlo come cornerback.
No, Derwin James è una safety. No. È Casey Hayward, King.
Giusto, c'è
Chris
Hayward.
Harris.
Ah, più, vero.
Più Derwin James che fa un po' quel clip.
Il problema è quello. Il problema è che per me Derwin James è una safety che gioca anche come safety. Tu invece per te è una safety che gioca anche come cornerback. Vedi qual è la...
No, per me è un linebacker, cioè safety slash tutto, può fare il linebacker, può anche fare il pass rusher, cioè sono quei giocatori che rifuggono, diciamo, le classificazioni. Però proprio come cornerback puri, il trio dei Chargers è molto molto interessante, anche perché Chris Harris l'hanno pagato neanche tantissimo. Chris Harris viene dai Broncos, se ci vuoi descrivere un po' il giocatore, ma...
Undrafted free agent, non so quanto è andato al Pro Bowl. Posso dirti uno dei migliori cornerback che ho visto giocare in vita, probabilmente uno di quelli che ha fatto parte della no fly zone, quella che ha fatto vincere Broncos il titolo al Super Bowl 50. E non c'è molto, è uno che fa il suo, copre bene, che sia zona, che sia uomo. E lui è, io me lo ricordo in questo modo, in questo momento. Se devo ricordarmi Chris Harris, partita contro Arizona dell'anno scorso, marca Fitzgerald, fa fare incompleto, e pente lui ha il vizio di allargare le braccia per fare incompleto, e nell'allargare le braccia per fare incompleto colpisce sulle palle Fitzgerald, e questo è come lo ricorderò io.
E poi un'altra cosa che insomma è interessante, ma è che, cioè, noi adesso stiamo analizzando la pass defense, quindi la difesa dei passaggi, come un compartimento stagno. Ovviamente non è così, e la pass defense influenza la pass rush, invece l'attaccare il quarterback e viceversa. Infatti avere un'ottima secondaria può spesso nascondere i limiti della pass rush, perché se il quarterback, anche se la pass rush arriva in un tempo lungo il quarterback, mettiamo sopra i 2 secondi e 5, quello che è, se il quarterback ha tempo ma non ha nessuno a cui lanciare perché sono tutti coperti, allora diventano problemi. Quindi avere una secondaria di ottimo livello, un back seven in generale, può fare la differenza in una lega in cui passare è sempre più importante.
O al contrario, se hai una defensive line come quella dei 49ers, puoi permetterti di avere dei cornerback un pochettino non performantissime, che facciano abbastanza. Però, come parlavamo nella prima puntata, quando il front 7, o meglio il front 4, si stanca, si risente tutto il problema dei cornerback. Anzi, dovremmo sempre aggiungere, vista delle puntate da fare, la 3-4 contro la 4-3 e spiegare le differenze. Questo era nella lista, era
il stesso.
È stato il secondo più votato, come sta, 2 settimane fa, quando abbiamo fatto il sondaggio, e probabilmente la faremo prima o poi. E dobbiamo scrivere, avere il tempo di scrivere, perché questo di qua sarà una di quelle belle. però secondo me ci possiamo mettere e farla. Se siete, fateci sapere. Se avete sempre qualche tema di cui parlare, volete, se siete interessati, fatecelo sapere.
Dica. No, perché ci stavamo dimenticando entrambi, per quello sono entrato in gamba tesa. A proposito di temi, il fatto che anche se non avete chiaro qualcosa che abbiamo detto, noi siamo super disponibili su Twitter soprattutto a cercare di chiarire. A proposito, c'era un nostro ascoltatore che ci aveva chiesto di chiarire un aspetto della prima puntata sulle chiamate offensive dei 49ers. Ora, è un po' difficile fare questo lavoro perché non abbiamo le immagini a disposizione, però lui parlava del gioco di corse dei 49ers, di qualche nome che abbiamo fatto, come ad esempio possiamo limitarci a questi tre: outside zone, abbiamo parlato di trap e abbiamo parlato di power.
Molto andando in maniera semplicemente, la power è running back che cerca di passare attraverso i buchi dentro la linea. Nell'outside zone la linea si sposta dal centro del campo tra gli hashes, che sono dove la palla può stare, sono le lineette di demarcazione che si vedono a centrocampo, sono lungo la linea, che ci sono anche i vari segni delle yard. La palla può stare solo lì e la linea quindi deve stare la linea non deve stare all'interno, ma la palla sì, però il centro deve, tre degli linemen staranno all'interno delle hashes almeno. E si spostano verso destra, verso sinistra, dipendente dallo schema, e quindi si cerca di spostare il defensive front degli avversari, mediante da creare i gap, e a quel punto il running back taglia, legge la situazione e fa i tagli che deve, quindi in questo modo può... ci possono essere dei grandi buchi, vedasi partita contro Green Bay del championship. Non mi ricordo se era trap o counter quella cosa lì, però no, roba.
No, quella era trap. Infatti, ora qui sotto il nome si chiama JR su Twitter.
Tifoso Broncos, amico, dovrebbe essere.
Se vuoi un esempio di trap, vai a vedere il touchdown segnato su un terzo e sette da
Monsters.
Il running back di
Monster.
Da Ray Monster. Quello è un esempio di trap. Una trap fondamentalmente è, come suggerisce la... immaginate, l'ho detto nella voce dell'ammiraglio Akbar di Star Wars, it's a trap. Nel senso, uno degli uomini di linea viene volutamente fatto passare dalla linea offensiva e poi viene praticamente tramvato da un altro uomo di linea offensiva che arriva dal lato opposto. È difficile da spiegare a parole, è molto intuitivo invece da vedere. Poi, outside zone, vai a vederti qualunque partita dei 49ers, quando vedi la linea che si muove all'unisono. Esatto, la linea che si muove all'unisono o verso destra o verso sinistra, quello è un tipico esempio di outside zone. La power, aggiungo solo a quello che hai detto giustamente, ma che power prevede, la parola P di power non sta per forza, non vuol dire correre di potenza, vuol dire che c'è un pulling, perché la lettera P iniziale sta per power, ma sta anche per pull, e il pull è un movimento in cui praticamente la guardia solitamente si muove da sinistra a destra o da destra verso sinistra e diventa praticamente il lead blocker per il running back. Praticamente la guardia si porta da sinistra a destra, il running back gli va dietro e va nello spazio aperto dalla guardia. Anche qui più complicato dirlo a parole che dirlo, che poi
guardarlo.
Ci sono diversi esempi che puoi trovare su YouTube, però ce l'avevi chiesto, quindi noi ti abbiamo parlato dei tre schemi principali.
Esatto, per dire in maniera molto semplice, in siciliano è a mutta, proprio spingi in maniera tale da creare lo spazio, però dritto, cioè poi il running back decide in quale gap andare, che poi mi hanno spiegato che non è A gap, B gap, ma quello è per la difesa, ma ancora per me...
Ah, quella è un'altra cosa che di cui poi potremmo parlare...
Perché in America continuo a sentire solo A gap, non sono con i numeri. Ho controllato anche i video di Coleman, che salutiamo perché ci ascolta in quanto copiatore.
Sì, però quando è il nostro omonimo di podcast. Comunque, a proposito del discorso, per chiudere il discorso, ma qui ho il libro di cui ti parlavo prima, che è molto molto bello, io lo consiglio a chiunque parli, cioè capisca un inglese abbastanza buono, che si chiama Take Your Eye Off the Ball di Pat Kirwan, che è un ex assistente NFL, e mi ricordo che in questo libro lui spiega molto intuitivamente la differenza tra power running, angle scheme, quindi tra cui la power, e l'outside zone, dicendo che nella power si vuole dare il primo pugno, cioè uno stile molto fisico, molto downhill, in cui voglio, io attacco, voglio dare il primo pugno, mentre la zona è più tipo le arti marziali giapponesi, usare la forza dell'avversario per sbilanciarlo e andare a colpirlo dove è debole. Anche qui possiamo rimanere solo sullo specifico, ma su internet ogni tanto, tra l'altro, consigliamo materiale per approfondire, esatto, questa conoscenza. Magari possiamo farlo anche per le corse, ma
prima o poi ci metteremo a sistemare, a fare le cose come si deve. Però dai, è stato solo un mese e mezzo che facciamo questa cosa, mica due giorni.
Ci stiamo, ragazzi, stiamo lavorando, dai, per voi.
Piano piano. Abbiamo fatto la pagina Facebook, anzi, pagina Facebook The Bootleg Podcast dovrebbe essere, su Facebook ci trovate, lo stesso logo che vedete stampato in questo momento sui vostri device, oppure se, sì, se ascoltate attraverso The Cutting Edge c'è comunque il logo. E a proposito di questo, mi sa che è arrivato il momento che chiudiamo, perché dopo 4 ore, e io sarei sono 4 ore, sono quasi le 6 del pomeriggio qui. Esatto, sono quasi le 6 del pomeriggio qui, e io direi di chiuderla. Sono passati 40 minuti. Sì, inizio a essere è da 1:30 che sono qui, sono le 6. Inizio a dire basta, perché avrei anche. Fuori c'era il sole. Quindi, un ringraziamento ad Alberto.
Grazie a te, Emma.
Ci faremo altre 4 di podcast tra un paio di giorni. E ringraziamento a The Cutting Edge, che ci permette di fare, ci permette di stare qui e di proferir parola sull'etere, su internet. E per questa 6ª puntata è tutto. Un saluto da Emanuele Sortino e alla prossima. Forget there's a price you can pay, 'cause I am the game and I want to play.